sull'avidezza. Beati i miti perché erediteranno la terra. Quando ascoltiamo così a livello immediato questa beatitudine, quando sentiamo parlare di mitezza, sentiamo dentro di noi qualche resistenza. Ci sembra che il mite sia una persona debole, troppo facilmente arrendevole. Quello che pensa normalmente la gente, il mite è una persona succube degli altri. Questa visione, purtroppo diffusa, non corrisponde a quello che è l'immagine in tutta la scrittura. Il mite è il non violento. La mitezza della scrittura, la mitezza evangelica, si oppone a ogni atteggiamento prepotente, alla volontà di dominio che finisce per inquinare poi la storia, per inquinare i rapporti sia tra le persone che tra i gruppi sociali e i popoli. Se vogliamo riprendere qui alcune espressioni, la mitezza si manifesta nel rispetto incondizionato verso gli altri, anche verso chi sbaglia, anche verso chi mi fa del male. Un rispetto fatto di attenzione benevola e paziente. Non vuol dire evidentemente condividere tutto quello che un altro fa, soprattutto se segue una strada contraria al Vangelo, ma vuol dire che quella persona è sempre degna di rispetto, di accompagnamento, di attesa. Qui poi ho messo che la mitezza va vissuta anche verso se stessi. Qualche volta siamo implacabili non solo con gli altri, ma anche con noi stessi. Se qualcuno ci critica, reagiamo. Però quando siamo soli, molte volte siamo i primi a disprezzarci o comunque a diminuire il nostro valore. Bisogna che la mitezza sia vissuta come pazienza, come attesa, come mano tesa anche verso noi stessi, verso le fatiche che noi stessi sperimentiamo nella vita di tutti i giorni. Comunque, dalle poche osservazioni finora fatte, possiamo dire che non solo il mite non è un debole, ma è la persona veramente forte. È facile reagire con violenza o irritarsi di fronte a certe situazioni. Ci vuole molta più forza nell'assumere quell'atteggiamento come abbiamo detto prima. La mitezza è dei forti, del resto poi richiameremo anche la figura di Gesù. Abbiamo detto fin dall'inizio, le beatitudini le capiamo guardando a Gesù. Lui è il povero, il mite, il misericordioso, eccetera. Allora non possiamo certo dire che Gesù sia stato un debole, che non abbia detto le parole chiare che doveva dire, che sia stato succube della mentalità e dei poteri del tempo, anzi. Però la sua parola, il suo intervento, anche la sua denuncia, non è mai stata un tagliare i ponti con le persone, non è mai venuto meno il rispetto per gli altri, anche per i suoi avversari. Qui c'è una citazione del Cardinal Martini: la mitezza si oppone a ogni forma di prepotenza o di violenza materiale e morale. E c'è anche tutta una forma di ricatti, di condizionamenti, di abuso delle persone. Naturalmente la mentalità evangelica della mitezza matura soltanto lentamente nel singolo cristiano e ancora più lentamente nell'esperienza dei popoli. Lo vediamo. Bisogna essere passati per molte prove, delusioni, amarezze, sconfitte, per capire che la violenza di ogni tipo, compresa quella morale e ideologica, è alla fine perdente. Quando impareremo questo? Quando i popoli che si combattono tra di loro, penso anche alla situazione della Terra Santa, si rifletterà su tutte le sconfitte, le sofferenze, le amarezze che tutti e due provano, che questa via qui è perdente, anche se sembra la via dell'uomo forte, appunto, di quello che non si fa mettere i piedi in testa. Beati i miti perché erediteranno la terra. Questa espressione che Gesù riprende e rilancia è presa dal Salmo 37 e precisamente il versetto 11. Nella seconda parte del foglio ho messo poi la prima parte del Salmo 37 che va proprio dal versetto 1 al versetto 11, un salmo molto lungo, ma questa prima parte è particolarmente significativa. E appunto, a conclusione di questa prima parte, il salmista dice proprio che i miti, o i poveri, a seconda della versione, erediteranno la terra. Il salmo, poi voi potrete personalmente riprenderlo in questi giorni, il salmo affronta un problema che è presente nella scrittura, cioè il fatto che al ricco, al prepotente, al rampante le cose sembrano andare sempre bene e molte volte invece al giusto, a chi cerca di seguire la Torah, l'insegnamento del Signore, le cose poi non vanno così bene. Soltanto il versetto 7 nella seconda parte dice: non adirarti per chi ha successo, per chi trama insidie. Accenna proprio a questo fatto, questa constatazione sconcertante che spesso, almeno nella storia di tutti i giorni, i conti non tornano. C'è il Salmo 73, lo leggo brevemente perché è molto indicativo, che è un salmo dove questa problematica viene ripresa in modo molto ampio, proprio dall'inizio fino al versetto 12. Io per poco non inciampavo. Inciampare richiama la pietra di scandalo, quella che ti fa perdere la fede. Per poco non perdevo la fede nel bene. Quasi vacillavano i miei passi perché ho invidiato i prepotenti, vedendo il successo dei malvagi. Fino alla morte, infatti, non hanno sofferenze e ben pasciuto è il loro ventre. Non si trovano mai nell'affanno dei mortali e non sono colpiti come gli altri uomini. Dell'orgoglio si fanno una collana e indossano come abito la violenza. I loro occhi si sporgono dal grasso, dal loro cuore escono follie. Scherniscono, parlano con prepotenza, aprono la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. E dicono: Dio, come può saperlo? l'Altissimo non può conoscerlo, ma Dio non fa niente. Ecco, così sono i malvagi, sempre al sicuro ammassano ricchezze. È un problema che c'è, pensiamo anche al Coelet. Il Salmo 37 lo affronta e soprattutto interroga le reazioni interiori che questa constatazione produce nel credente, in ogni uomo, e invita a discernere. Dice che ci sono delle reazioni immediate che vanno combattute, a cui non bisogna dare il proprio assenso, bisogna dissentire. E ci sono invece altri sentimenti che vanno sostenuti, a cui dare il proprio assenso. Dice, poi guarderete nella prima parte che è riportata le varie espressioni, comunque fondamentalmente incomincia dicendo non adirarti, letteralmente sarebbe non accenderti, perché l'ira è come un fuoco, se tu gli dai sfago quello brucia tutto. Non adirarti per chi ha successo, non infuriarti. Non è che non bisogna sentire lo sdegno verso l'ingiustizia, verso la prepotenza che sembra trionfare, ma qua sto dicendo qualche cosa, noi potremmo dire la rabbia. Invece si tratta di fidarsi del Signore, di dare fiducia al Signore e al bene. Nonostante tutto, sostenere questo atteggiamento di affidamento al Signore e alla certezza che il bene trionferà. Quindi, di fronte al successo dei malfattori, il testo dice gli operatori di iniquità, quelli che fanno l'iniquità, tra l'altro, detto tra parentesi, questa è una definizione del peccatore. Per la scrittura il peccatore è un delinquente. Quando c'è un peccato c'è sempre un attentato alla dignità di qualcuno. Quando c'è un peccato c'è sempre qualche cosa che divide, umilia, rattrista. Quindi di fronte alla fortuna degli operatori di iniquità bisogna contrastare l'impulso a seguire il loro atteggiamento resistendo a ogni violenza di sentimento e di azione. In qualche modo non è che siamo responsabili se noi sentiamo sorgere dentro di noi questa rabbia, il problema è come la si gestisce, e il problema è sentire questo invito ripetuto, vedrete nella prima parte del Salmo, non adirarti, non accenderti, faresti il male. Confida nel Signore, confida nel bene. Attaccati al Vangelo. Ho fatto una sottolineatura su questa espressione, operatore di iniquità, il termine iniquità, perché è un termine che poi ritorna nel Vangelo di Matteo, che riporta poi appunto le beatitudini. Il termine è anomia, leggo qui, indica l'assenza di ogni riferimento assoluto. Nulla è riconosciuto come vincolante rispetto al proprio mondo, al cui centro si trova l'io con la sua volontà di potenza o di prepotenza. Anomia vuol dire letteralmente assenza di legge, ma non tanto una forma legalistica, ma vuol dire che non c'è nessun riferimento fondamentale che non è a mia disposizione, che poi è un'altra maniera per indicare quella mancanza di rispetto di cui parlavamo prima. Allora, Matteo utilizza almeno 4 volte questo termine, quindi è un termine che nella sua teologia rappresenta bene l'opposto della mitezza, l'opposto dell'atteggiamento evangelico. Brevemente, la prima ricorrenza 7:23, quando Gesù dice: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Molti mi diranno: abbiamo parlato in tuo nome, e io dirò loro: lontano da me voi operatori di iniquità, di anomia. Quindi la denuncia di un atteggiamento che di fatto è contrario al Vangelo nonostante le proclamazioni verbali. 13:41, la parabola della zizzania e del buon grano, e dice che ci sarà a un certo punto il momento in cui la zizzania, gli scandali e tutti gli operatori di iniquità saranno gettati nella fornace ardente, per indicare quel fuoco che purifica e vince il male. Molto importante è l'ultima ricorrenza, che credo ci interroga anche oggi, al capitolo 24, versetto 12, quando nel testo del Vangelo c'è scritto: per il dilagare dell'iniquità, dell'anomia, si raffredderà l'amore, l'agape, l'atteggiamento di molti. Sta parlando dei momenti cruciali, che non sono soltanto alla fine cronologica della storia, ma che avvengono nei momenti di verità. C'è quasi uno scatenarsi del male, c'è un dilagare dell'anomia. Si diffonde questo atteggiamento per cui gli altri non valgono niente. E dice: si raffredderà l'agape di molti. Questa situazione che si riproduce, questa situazione che si va affermando e si va trasmettendo, porta il fatto che la gente diventa gelida, non è più toccata. L'amore, l'agape, quella apertura all'altro, quella capacità di accogliere, di affrontare i problemi, sembra venire meno. È un momento di giudizio che il Vangelo mette in chiaro, e poi dice: chi resisterà sarà salvo. Adesso, senza volere eccedere nelle applicazioni, però certamente un po' mi sembra di vedere dei segni oggi in cui c'è un propagarsi di questa mentalità che il Papa chiama la globalizzazione dell'indifferenza. Manca una riga alla fine della prima pagina. Si tratta di quella, poi dopo non c'è, una riga sarebbe la globalizzazione dell'indifferenza, non so come mai è saltato, di cui parlava il Papa quando era stato a Lampedusa nel primo viaggio. C'è questa cosa, e quindi c'è anche una freddezza. Tu parli di situazioni difficili, di gente in difficoltà, vedi anche le immagini alla televisione, senti parlare, però il cuore, l'interiorità non reagisce, non in tutti evidentemente, però ci sono questi segnali. Ci si ripiega su se stessi rendendosi insensibili alle necessità del prossimo. Gli altri finiscono per non contare nulla. Il cuore diventa gelido e niente lo tocca. Il Vangelo lo dice, e quindi il Vangelo ci dice anche che l'atteggiamento opposto dell'agape, della persona mite, forte, è una sfida. E in questi tempi è ancora più importante che ci sia chi resiste, chi non si lascia prendere da questi dinamismi, chi confida nel Signore, confida nel bene, si attacca a Lui. Ora, il Salmo 37, con un'espressione che è in parte ripresa dalla nostra beatitudine, dice che chi si chiude nell'insensibilità non erediterà la terra, non farà parte di quella novità, di quella nuova terra, di quel nuovo mondo che Dio sta preparando, per cui sta lavorando, la terra della comunione. I malvagi, gli operatori di iniquità, saranno espulsi, saranno allontanati. Questa contrapposizione, ereditare la terra, essere escluso, attraversa il Salmo 37. Noi, se giriamo un momento il foglio, vediamo che questa contrapposizione ricorre alla fine. Il versetto 9, i malvagi saranno eliminati, saranno esclusi, ma chi spera nel Signore avrà in eredità la terra. E poi ancora, 10-11, ancora un poco il malvagio scompare, cerca il suo posto ma lui non c'è più, i poveri o i miti, secondo l'altra traduzione, avranno in eredità la terra. Sta dicendo quindi che chi nella situazione difficile in cui ci si trova a vivere contrasta quell'atteggiamento della violenza e dell'indifferenza diffusa, sostiene in sé questa attenzione, questa cura, questa mitezza, questo rispetto degli altri, farà parte del mondo nuovo che Dio prepara o del regno dei cieli, mentre chi entra in quell'altra dimensione a un certo punto sarà escluso, anzi si auto esclude. Questa terminologia che il Salmo sviluppa e che la beatitudine riprende rimanda, questo è interessante anche da precisare, rimanda al momento dell'ingresso nella terra promessa da parte di Israele. Israele è il popolo povero, senza difese, senza armi, che dopo un lungo cammino nel deserto, quasi stremato, arriva nella terra e chiede di essere accolto. Le popolazioni locali, organizzate in potenti città-stato, rifiutano di accogliere. Addirittura, ma adesso questo non possiamo vederlo, ci sono anche popolazioni che prima ancora dell'ingresso dicono: tu dal nostro territorio non passi, e li costringono a fare un giro ancora più ampio. Ma per favore, vogliamo solo passare, non facciamo niente. No! Non facevano i muri, non chiudevano le frontiere, ma insomma più o meno la stessa cosa. Allora cosa succede? Succede che il povero, che non ha nessuna arma se non la fede in Dio, eredita la terra, mentre l'operatore di iniquità, quello che si è chiuso, quello che ha rifiutato di accogliere, viene espulso, perde la terra. Sarebbe quasi da riprendere quello che diceva Martini: la violenza di ogni tipo, compresa quella morale ideologica, alla fine è perdente. E guardate che questo vale anche per Israele, perché Israele, popolo povero, quando si è insediato si è fatto ricco e ha ripetuto la logica del faraone sfruttando gli altri. Cos'è successo? Che ha perso la terra, l'esilio. Quindi il fatto che a un certo punto Israele entri nella terra e i popoli, non tutti ma insomma i cananei violenti, vengano espulsi, non è un fatto arbitrario. Perché uno direbbe: ma scusa, per dare la terra a loro mandi via gli altri? Ma è il giudizio sulla storia. Il potente, il ricco, il prepotente, l'operatore di iniquità, prima o poi è un perdente, perderà, mentre il povero che si affida al Signore erediterà. È questa la logica che viene supposta dal Salmo e che in qualche modo viene richiamata anche nel nostro testo. sarebbe interessante, ma potrete vederlo voi a questo proposito, una descrizione di una guerra per conquistare la terra da parte di Israele nel secondo libro delle cronache al capitolo 20. Allora ci sono i nemici Ammon e Moab, figli di Lot, parente di Abramo, quindi vedete popolazioni in qualche modo legate ma in conflitto. Ammon e Moab attaccano Israele, sono presi dalla paura eccetera, e viene detto a Israele: tu domani, possiamo tradurre così, farai una processione. Gli armati stanno dietro, non fanno niente. Davanti mettono i sacerdoti con gli abiti, i cantori liturgici, e questi fanno una processione. E dice il testo che i nemici si ammazzano tra di loro. È una descrizione parabolica, ma cosa vuol dire? Che la violenza distrugge se stessa, che il violento alla fine decreta la propria fine, che il popolo povero, inerme, che si fida del Signore, vince. Certo, bisogna avere fede, ma è quello che dice il Vangelo: chi tiene la sua vita la perde, chi la perde per me, per il Vangelo, la trova. Ecco, queste considerazioni sulla mitezza che contrasta la violenza, che apparentemente è perdente ma che è aperta a un futuro di comunione, questa tematica della mitezza viene sviluppata soprattutto da Matteo presentando Gesù. L'aggettivo mite si trova solo altre due volte in tutti i Vangeli, proprio in Matteo, oltre alla ricorrenza della terza beatitudine, applicato a Gesù. Vi ho messo le citazioni 11:29 e 21:5. Prima però c'è un altro testo in cui la parola mite non compare, ma compare l'atteggiamento mite di Gesù, che è Matteo 12:17-21. Allora, siamo in un contesto di confronto con gli scribi e farisei, e a un certo punto Gesù, questi sono fatti ricordati anche negli altri Vangeli, guarisce un uomo che aveva la mano paralizzata in giorno di sabato. Prima dice ai suoi detrattori, perché vuole farli ragionare: ma in giorno di sabato è lecito fare il bene o fare il male? Quelli non rispondono. Se Gesù avesse detto: è lecito fare il bene o fare il male, tutti avrebbero risposto: è lecito fare il bene, generico. Ma è lecito fare il bene o fare il male in giorno di sabato? Cioè in un contesto preciso che sembrerebbe escludere l'azione. Ma cos'è che è importante? E poi interviene, agisce e libera quest'uomo. E allora la reazione dei farisei al versetto 14. I farisei uscirono, che è una forma di presa di distanza, e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Quindi l'aggressività, l'ostilità di questa gente che pretende di conoscere la volontà di Dio arriva al punto estremo. Come reagisce Gesù? Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Cioè, questa distanziazione di Gesù è una presa di distanza dal loro atteggiamento. Gesù non vuole entrare in una lite inutile, non vuole entrare in una bega che non porta nessun risultato. Dice l'Evangelista che questo atteggiamento di Gesù porta a compimento quanto era stato detto dal profeta Isaia, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato nel quale ho posto il mio compiacimento. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già inclinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni. Gesù rifiuta di entrare nella logica aggressiva degli scribi dei farisei e invece cerca di sostenere tutti. E subito dopo dice: in quel tempo fu portato Gesù un indemoniato cieco e muto ed egli lo guarì. Quegli altri tramano di farlo fuori, la loro volontà omicida. Gesù guarisce. Gli altri tramano nell'ombra e Gesù pubblicamente fa del bene. Gli altri due testi che ho detto sono presenti nel Vangelo di Matteo a proposito di Gesù. Uno è al capitolo 11:29, quando Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, vi darò riposo. Prendete il mio giogo su di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Umile di cuore sta come povero di cuore la prima beatitudine, mite. Cioè Gesù è il maestro, imparate da me. Ma non è il maestro implacabile, il maestro saccente, il maestro che mette pesi gravosi sulle spalle dei suoi. È il maestro paziente, il maestro che aiuta. Il mio giogo è leggero. Il giogo è il giogo della Torah, è il giogo dell'insegnamento di Dio, ma ognuno si mette un giogo, ognuno si sottopone a un qualche senso, una qualche indicazione della vita. Ma il giogo di Gesù è leggero e porta chi lo porta con fede, con fiducia, con pazienza. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Appunto, il maestro che accompagna, che ha comprensione, che ha pazienza. L'altro testo, 21:5, l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Ricordate quando dice ai suoi di procurare un asinello, 21:5, e quindi entra su un puledro d'asina, la gente mette i propri mantelli sulla strada, eccetera. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto dal profeta Zaccaria: dite alla figlia di Sion, ecco a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da solo. È il re mite che non viene sulla cavalcatura da guerra, il cavallo, ma viene sulla cavalcatura della vita concreta, che serve per i lavori della famiglia, per lavorare nei campi. Il re mite che viene non mandando al macello i suoi, ma donando la sua vita perché i suoi vivano. E incontrando Gesù si è aiutati a vivere quegli atteggiamenti che il Salmo 37 metteva a fuoco. Incontrando Gesù, frequentandolo, lasciandosi ammaestrare da Lui, si può imparare a dissentire dall'ira violenta e si può imparare a fidarsi. Ho messo, concludo, quella citazione attribuita a Norberto Bobbio, ma che mi sembra molto bella. La persona mite è quella che quando la incontri ridesta la parte migliore di te stesso. Se incontriamo Gesù, facciamo questa esperienza che in qualche modo ci rappacifica e fa emergere il meglio di noi. E potremmo dire che anche questa dovrebbe essere la nostra testimonianza. Più frequentiamo Gesù, più impariamo da Lui che è mite e umile di cuore, più possiamo tentare almeno di aiutare le persone a far emergere il meglio di loro. Sappiamo che tanti operatori di iniquità fanno emergere il peggio dalle persone, lavorano sul rancore, la rabbia, la volontà di rivalsa. Poi prendono i voti, ma non funziona, alla fine si perde tutti. Allora c'è bisogno oggi di aiutare le persone a far emergere il meglio che hanno dentro, che ce l'hanno tutti. Quindi ecco, queste sono un po' alcune considerazioni. Allora, come sempre, potete, se volete ripercorrere il cammino che abbiamo fatto, fermarvi su qualche punto che vi interroga o vi colpisce di più, e soprattutto tentare anche di tradurre, magari con qualche parola rivolta al Signore, la nostra preghiera, la nostra riflessione, soprattutto appunto chiedendo che ci aiuti a far emergere il meglio di noi stessi. E poi, dopo i minuti che lasciamo al lavoro personale, concluderemo recitando insieme la prima parte del Salmo 37, che è riportata nel secondo foglio.